SBS Italia.
E si avvicina la fine dell'anno ed è tempo di bilanci. Questa mattina parliamo del 2019 sul grande schermo, un'annata che senza dubbio ci ha regalato diverse pellicole, il ritorno di Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood, oppure film come Green Book, e se guardiamo agli italiani anche delle pellicole notevoli come Il traditore di Bellocchio o Tutto il mio folle amore di Salvadores. Queste alcune tra le prime pellicole che ci vengono in mente per la produzione di quest'anno. Non intendiamo fare una fotografia di una produzione tanto cangiante questa mattina, però cercheremo di vedere insieme quali sono state le pellicole che hanno segnato il 2019, e per farlo ci colleghiamo con Roma, dove ritroviamo con piacere Sandra Bordigoni questa mattina. Sandra, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Sandra, noi ci siamo sentiti spesso nel corso dell'anno come corrispondente sul campo, sei stata in diversi festival ovviamente dedicati al cinema. Parlando di un macro argomento che è venuto fuori quest'anno, sicuramente prima di dedicarci a vedere pellicola per pellicola, possiamo dire che è stata un'annata insomma scoppiettante, soprattutto perché ci sono state delle produzioni interessanti da parte di piattaforme come Netflix e Amazon, che un po' diciamo hanno rianimato il settore. Ecco, questo è un macro tema di cui ti chiederei di ricordarci quali sono state le pellicole appunto che grazie a piattaforme come Netflix o Amazon insomma hanno destato interesse in quest'anno.
Guarda, allora parto subito dicendo che questo fenomeno di Netflix e delle altre piattaforme che non sono propriamente cinematografiche era stato prima guardato con molto sospetto. Mi ricordo addirittura i primissimi film nei festival venivano fischiati quando appariva Netflix. Poi però molti registi invece hanno parlato a favore di questa infusione, chiamiamola così, di finanziamenti, che ha permesso a tantissimi di tornare a fare un film genere cinematografico anche molto costoso. Sto pensando adesso, tanto per citarne alcuni, no? Il film Roma di Cuarón, che ha fatto sbaragliato, ha vinto tutti i premi possibili e immaginabili, ma anche un film più piccolo come The Ballad of Buster Scruggs dei Coen. Film dell'anno scorso, e quest'anno si è ripetuto il fenomeno, no? E forse il più importante di tutti è stato il film di Scorsese, di Irishman, che è un film che dura 2 ore e mezza, per cui capisci che girare un film con questi effetti speciali straordinari che hanno permesso di ringiovanire, invecchiare gli attori, perché è un film che va un po' avanti e indietro nel tempo, ma soprattutto ha dato la possibilità di raccontare una storia che non è propriamente nei tempi cinematografici, cioè che aveva bisogno di tempi molto più espansi. Quindi quando poi tu prevedi di poterla dividere e far vedere al pubblico anche come una sorta di miniserie, fai un grosso lavoro. Adesso non è che voglio gridare Osanna, Osanna, è arrivata Netflix, salverà le sorti del cinema, però senz'altro questa iniezione di fondi e possibilità sta un po' risollevando le sorti di questa arte che era caduta un po' in disgrazia.
Senz'altro, infatti, The Irishman di Scorsese è una pellicola insomma particolarmente lunga, come anche Roma di Cuarón, e sono produzioni particolari. Ascoltiamo Sandra insieme, prima di proseguire questa carrellata, un pezzettino del trailer di Scorsese.
Frank Sheeran, I said that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then, we don't have nothing to worry about.
Ecco appunto, come dicevi tu, un film in cui gli attori sono stati modificati, abbastanza incredibile da un punto di vista degli effetti speciali. Tu che ne pensi dell'utilizzo di effetti del genere? Come è stato il risultato finale per te?
Guarda, io trovo che qualsiasi sperimentazione sia sempre interessante. È chiaro che se tu ti aspetti il film classico forse rimani un po' deluso, ma questo è sempre successo quando sono state introdotte delle nuove tecnologie, no? All'inizio col sonoro, poi il colore. Ti voglio nominare anche un film che qui in Italia è in uscita adesso proprio il 25 dicembre, è un film di Tom Hooper che si chiama Cats ed è la trasposizione cinematografica del musical, del famoso musical di Broadway e anche del West End londinese, dove tutti gli attori sono stati digitalizzati per assomigliare a dei gatti. Ora, se tu vai a teatro li vedi con il trucco che li fa assomigliare a dei gatti, ma qui sono veramente gattizzati, se mi passi il termine, ed è un lavoro interessante che ha disgustato e scioccato alcune persone, ma che io trovo sempre interessante in quanto innovativo. Insomma, poi bisogna vedere dopo queste prime sperimentazioni dove andiamo a parare.
Guardiamo un po' ai film stranieri, ne abbiamo citati già alcuni, ad esempio mi vengono in mente delle pellicole come Parasite, che sono film molto particolari che sono stati acclamati e hanno vinto diversi premi quest'anno.
Parasite è un film straordinario. Volevo aprire una piccola parentesi, cioè se l'anno scorso è stato un anno del cinema sull'emergenza ambientale, quest'anno veramente tantissimo è stato il cinema del conflitto di classe, delle disparità sociali e della celebrazione della diversità e dell'antirazzismo. Questo secondo me è proprio, sono stati i tre fil rouge che hanno portato tutti i film di successo. Parasite è un film pazzesco di Bong Joon-ho, che è un sudcoreano, ed è una storia assurda, è una satira sociale, però è anche un film dell'orrore in un certo senso, ed è, ha questa comicità nera, sembra un po' una via di mezzo fra La famiglia Addams e Hollywood Party, ma non ha niente a che vedere con questi film. È una storia di questa famiglia di, chiamiamoli così, le stofanti, che si intrufola, poverissimi, cioè che vivono proprio veramente nella povertà più estrema. Raramente consideriamo che esista una povertà a questi livelli, perché non viene mai nominata. Qui c'è questa famiglia proprio di disperati, ma molto molto furbi, che alla fine si intrufola all'interno di questa famiglia invece ricchissima, e una volta che si infiltra proprio come un parassita all'interno di questa famiglia, comincia poi ad approfittarsene e a raggirare questi ricchi un po' sciocchi, però quando tu pensi che stai per ridere poi c'è un bagno di sangue. Insomma, quindi è un film abbastanza rivoluzionario, strano, che ti trasporta con un ritmo serratissimo, un film molto interessante.
Sandra, invece, se guardiamo alle pellicole italiane di quest'anno, senz'altro spicca Il traditore di Bellocchio e anche Tutto il mio folle amore di Salvadores, per nominare forse i registi più conosciuti anche da queste parti. Ecco, sei d'accordo? Vuoi aggiungere qualche pellicola che ti ha colpito di questo 2019?
Guarda, veramente, oltre a questi due che hai nominato tu, mi è piaciuto moltissimo, anche se è un piccolo film, Martin Eden, con Marinelli, che ha vinto peraltro la Coppa Volpi a Venezia e che è tratto dall'omonimo romanzo di Jack London dell'inizio del Novecento, però è ambientato a Napoli. La sua interpretazione è straordinaria, cioè è esattamente come ti immagini un Martin Eden italiano, ed il messaggio è molto bello, nel senso, sono andati a ripescare un classico, però è un film molto bello perché è l'educazione, anche se da autodidatta, che ti libera, insomma, quindi
un bel messaggio senz'altro.
Mi è rimasto molto nel cuore, sì. E poi vi volevo segnalare un piccolo film, anche questo prodotto da King Vision, che credo sia un'altra piattaforma tipo Netflix, e da Fandango, che si chiama Bangla, ed è un film diretto diretto da un esordiente, un 22enne, che si chiama Fahim Buyan, di origini del Bangladesh, però nato e cresciuto in Italia, che racconta un po' alla maniera del Buddha delle periferie o di My Beautiful Laundrette la sua vita a Tor Pignattara e questo grandissimo impatto tra l'essere musulmano, quindi votato alla castità fino al matrimonio, e trovarsi invece in un'Italia dove la castità viene derisa, insomma, un film piccolo, ma di quelli che poi non ti dimentichi.
Pensa, è stato presentato, Sandra, anche al Festival del Cinema Italiano, la Vazza Italian Film Festival, quest'anno in Australia, quindi un film piccolo, che però di strada, insomma, ne ha fatta molta. Invece vorrei chiudere con te con due parole su un film di animazione, la famosa Invasione degli Orsi in Sicilia, di cui prima ascoltiamo un piccolo pezzettino.
Lassù in cima alle montagne, la vita degli orsi scorre tranquilla finché un giorno.
Leonzio, i tuoi orsi hanno fame. Devi fare qualcosa.
Chi ti dice che Tonio non sia tra gli umani?
Tonio?
Dall'indimenticabile libro di Dino Buzzati.
Granduca! Bestie selvatiche caleranno dalle montagne per invadere la Sicilia!
Seguitemi, Branco! Scendiamo tutti a valle!
Ecco, appunto, questo era un estratto dal trailer della famosa Invasione degli Orsi in Sicilia, un film di animazione che ha fatto innamorare molti in Italia.
Sì, perché anche dal punto di vista grafico è proprio bellissimo. E poi la storia di Buzzati, che venne pubblicata sul Corriere dei Piccoli, se non erro, è una storia molto bella. Sono questi orsi che cercano di diventare amici degli umani, ma poi si rendono conto di aver sbagliato. Un po' una sorta di fattoria degli animali al contrario, e ti rendi conto di come riporta dei temi che sono attualissimi, il tutto raccontato con una grafica spettacolare, veramente veramente bellissimo, quindi un piccolo capolavoro.
Un capolavoro con cui abbiamo terminato questa piccola rassegna, ma ci troviamo anche la settimana prossima, perché per parlare, insomma, del buon cinema del 2019 c'è almeno bisogno di te un'altra volta. Allora grazie mille a Sandra Bordigoni.
Grazie a voi, ci risentiamo con piacere la prossima settimana.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.